The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Salve e benvenuti a una nuova puntata di Si è giù e a caso, la nostra trasmissione podcast, quasi completamente a caso. Vi ricordo che potete scaricare le vecchie puntate al nostro blog siegiueacaso.blogspot.com e potete anche contattarci alla nostra email edomao@manetti.homelinux.com. In questa puntata continueremo la chiacchierata con Luana sull'immigrazione e in particolare entreremo nel merito della legge Bossi-Fini. Vedremo che questa legge è in particolare una modifica al testo unico sull'immigrazione e che la legge e la Corte Costituzionale ne ha sancito l'incostituzionalità di varie norme e vedremo in particolare quali. Capiremo anche in questa puntata, vedremo anche qual è il funzionamento della Corte Costituzionale, come agisce rispetto alle leggi che vengono promulgate dal nostro Parlamento. Buon ascolto!
Bene, comunque ti abbiamo portato un po' fuori dal
seminato.
Avevi impostato perché volevi parlare invece della carta costituzionale.
Sì, io volevo brevemente ricordare che la legge, il testo unico sull'immigrazione che era del 98 era stato modificato, come sappiamo, dalla cosiddetta legge Bossi-Fini nel 2002 e che immancabilmente sono arrivate le pronunce della Corte Costituzionale che hanno sancito l'illegittimità costituzionale di una serie di norme che erano state quelle peraltro più discusse al momento dell'approvazione della legge Bossi-Fini. Ed in particolare sono venute a galla tutte le questioni sulle garanzie costituzionali degli immigrati, che per il fatto che siano immigrati, il fatto che siano immigrati non significa che vengano meno i principi fondamentali della nostra Costituzione. Certo. Sì. Quindi con due sentenze fondamentali, che sono sentenze 222 e 223 del 2004, la Corte ha segato una serie di norme e gli articoli della Costituzione, i principi su cui si è fatto leva sono in primo luogo quello della tutela giurisdizionale, perché diciamo che il sistema della Bossi-Fini era stato particolarmente criticato perché delineava dei meccanismi di espulsione che erano basati su un mero procedimento amministrativo. Quindi l'immigrato che fosse stato oggetto di un decreto di espulsione veniva materialmente espulso dall'Italia a prescindere da qualsiasi accertamento giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti che giustificassero l'espulsione. Quindi lui poteva anche far ricorso al giudice perché la giurisdizionale in astratto l'aveva, ma capitava che vincesse il ricorso, il decreto di espulsione, quando era già tornato nel paese di provenienza, che naturalmente aveva degli effetti aberranti e difficilmente, perché in questo modo la tutela giurisdizionale era un atto meramente formale ma non sostanziale.
Scusa, ma tra l'altro mi ricordo che questo fu uno
dei nodi,
fu una delle critiche, credo, alla legge Bossi-Fini fin dalla sua approvazione,
dall'inizio, quindi Poi il giudizio della Corte Costituzionale, insomma, ha impiegato 2 anni, anche perché si è dovuto attendere i processi nei quali il giudice sollevasse, o comunque il ricorrente, una delle parti, sollevasse la questione di legittimità costituzionale. Quindi poi il suo tempo la cosa l'ha preso, e peraltro questo con ulteriori effetti naturalmente di discriminazione, perché c'è chi si è trovato ad essere espulso dall'Italia dopo l'entrata in vigore della Bossi-Fini, ma prima delle pronunce della Corte Costituzionale, e in quel caso c'è poco da fare,
Ah,
cioè
beh, certo.
le persone sono state espulse e basta, e invece chi ha avuto la fortuna di essere coinvolto in un procedimento di espulsione successivamente ha comunque potuto beneficiare della sentenza della Corte, che ha per dettato costituzionale un effetto efficace generale. Quindi una sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale ha efficacia nei confronti di tutti, non solo di chi sollevava la questione.
Scusa, ma giusto per ribadire la mia ignoranza in molte materie, ma la Bossi-Fini non è ancora in vigore
È
nella
ancora
tua.
in vigore? Sì, è ancora in vigore. In
Cioè.
realtà non è una legge autonoma, ma è una legge che nel 2002 ha modificato il testo unico dell'immigrazione. Quindi se tu vuoi trovare la Bossi-Fini, la trovi come parte integrante del testo unico in materia di immigrazione. Quindi adesso ti dico il numero: è il decreto legislativo 286 del 1998. E se tu ti stampi questo decreto legislativo, al suo interno trovi una serie di norme modificate in quanto inserite dalla legge 189 del 2002, che è la famosa Bossi-Fini.
Bossi-Fini.
Quindi queste modifiche sono state fatte sul testo unico, ma alcune di queste modifiche attualmente non ci sono più, perché la Corte Costituzionale ne ha sancito l'incostituzionalità, però appunto solo di alcuni articoli. Poi, essendo una normativa abbastanza articolata e complessa, la Corte diciamo, fa le sue pronunce sulle singole norme, non sul complesso normativo di un testo. Quindi in particolare uno degli articoli oggetto della declaratoria di incostituzionalità è stato l'articolo 13,5 bis del testo unico, che era quello proprio in materia di espulsione, quindi che sanciva l'espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno.
Ma quanto riguarda l'arresto invece?
Che cosa? Quindi, cioè, del resto come previsto dal Bossi-Fini?
Sì, ma cioè, la Corte Costituzionale si diceva, si è
Sì.
pronunciata in materia sull'illegittimità dell'espulsione,
Sì.
giusto?
Cioè, allora, sull'illegittimità della espulsione senza la garanzia di tutela giurisdizionale. Quindi l'espulsione comunque deve seguire l'iter giurisdizionale, può essere solo successiva allo svolgimento dell'iter giurisdizionale nel caso in cui il soggetto presenti un ricorso giurisdizionale. Quindi in quel caso si deve aspettare l'esito dell'accertamento giudiziario, perché deve essere garantito il diritto di difesa dell'interessato.
Dell'interessato.
È
Ma
presente che è molto brevi, peraltro, questo ricorso.
cosa?
Ha tempi molto brevi questo ricorso, proprio per bilanciare le due necessità, evitare che sia uno strumento meramente dilatorio dell'espulsione, perché comunque anche questo potrebbe essere un rischio, no? Che si presenti ricorso giurisdizionale così per bloccare il
Il
procedimento
procedimento,
d'espulsione.
sì. Ecco, però, se non Bossi-Fini prevedeva anche l'arresto, se uno invece una volta che fosse stato espulso.
Eppure questo è stato dichiarato incostituzionale, l'articolo 14,5 quinquies del testo unico. Il problema era che la Bossi-Fini prevedeva un'ipotesi di arresto obbligatorio nel caso di straniero che fosse, che si fosse irregolarmente trattenuto nel territorio italiano.
Cioè, la sostanza è, prima ti butto fuori, se rimani ti arresto.
Se
Quindi
rimani,
ti faccio
ecco.
rimanere, cioè non ha senso.
No, ti arresto, nel senso che ti posso sottoporre a una misura restrittiva della libertà personale perché tu sei straniero e ti sei trattenuto irregolarmente.
Sì,
Tu,
illegalmente anche.
illegalmente, sì, illegalmente. Diciamo, io dico irregolarmente perché una cosa è il clandestino che è entrato illegalmente e una cosa è l'irregolare che è una persona entrata regolarmente a cui poi sia scaduto il permesso di soggiorno e quindi che si trattenga irregolarmente. E questa seconda ipotesi è, da un punto di vista giuridico, considerata meno grave, cioè c'è meno disvalore rispetto al clandestino che ha proprio violato
Certo.
le norme sull'ingresso. E il problema era che, da un punto di vista del nostro sistema penale, la permanenza irregolare nel territorio italiano è solo un fatto di contravvenzione, cioè integra un reato contravvenzionale e questo non è un presupposto sufficiente, ha rilevato la Corte, per giustificare l'arresto obbligatorio, che in quanto misura restrittiva della libertà personale, peraltro neanche facoltativa, quindi rimessa ai casi più gravi vagliati dal giudice, no, ma proprio obbligatoria, è stata considerata dalla Corte sproporzionata rispetto alla situazione che la potesse giustificare, e quindi anche questa norma è stata espunta dal testo unico di immigrazione.
Scusa, giusto ancora per scavare nelle infinità delle mie ignoranze, ma il reato contravvenzionale significa che ti può portare a avere una contravvenzione e non cose più gravi?
Sì, ci sono due grandi aree del reato nel nostro codice penale, una sono i delitti e le altre le contravvenzioni. Sono due insieme, entrambe rientrano nel genere reato, ma ne sono due specie diverse. E il delitto il fatto che si ricorra in un'ipotesi di delitto giustifica una serie di misure restrittive della libertà personale più gravi e più incisive, proprio perché i delitti sono tendenzialmente
Più
segno di un maggiore
pericolosi.
disvalore per l'ordinamento. Invece le contravvenzioni non giustificano misure cautelari particolarmente gravi, in particolare non giustificano quelle che incidono sulla
Restrittive.
libertà personale, possono giustificare un sequestro o quant'altro, ma laddove si parla di libertà personale è il delitto a giustificarne una compressione, ma non la
No,
contravvenzione.
scusa, mi è venuto in mente un esempio, cioè, ma se io vado contromano, allora compio una contravvenzione, un reato di contravvenzione.
Questo bisognerebbe vedere, nel
Perché
senso che ad
magari c'è un
esempio.
aggravante, vado contromano a merda.
Esatto, potresti, diciamo, integrare anche una situazione di pericolo tale per cui la tua situazione integra non solo un reato contravvenzionale, ma non so, ad esempio, tentativo o comunque una situazione di pericolo dell'incolumità pubblica, per cui unitamente alla contravvenzione integri anche una situazione di delitto, tentato delitto che giustifica una misura restrittiva della libertà personale. Però se tu giri senza il libretto di circolazione, che è un tipico caso di reato contravvenzionale solo contravvenzione, perché non stai mettendo in pericolo l'incolumità
Che è
pubblica,
partito per di mezzo. Che è la sigla di Luana questa. Comunque, se volete sapere, io stanotte ho sognato di essere stato eletto a senatore. Ma non lo so. Ero
Il
comunque.
senatore Edo Appardi, il
Però
senatore Fasca.
era bellissimo perché pensavo di cambiare il biglietto da visita, che non ho, con il titolo, no? Diceva adesso invece di dottore ci metto anche senatore, senatore
Senatore
dottore.
Fasca.
Vabbè, insomma.
Ti vedo,
Sì, mi ci vedi?
soprattutto nella foto che dovrebbero farti per metterti
Sul
sul
sito,
facciaio. Sì.
su Facebook, va bene.
No, ma non puoi, non hai ancora 40 anni.
Non posso perché non c'ho 40. Vabbè, un pochino, mi ha detto.
Invece si può.
Si può?
Come si può? Attenzione.
Nella casa delle libertà.
Ma che cosa? È il Senato della libertà questo.
Esatto.
Ma come si può davvero?
Però, chissà.
Ah, pensavo al Senato. Va bene.
Va bene.
Quindi, allora, la Corte Costituzionale ha espunto, si dice, tutta una serie di commi e articoli dal testo unico, che erano quelli che avevano introdotto questi due fini legislatori di Fini e Bossi.
Sì, ma poi non era mica loro, diciamo la verità, loro ci hanno messo solo il nome.
Vabbè, scusa,
Vabbè.
è un po' come Pininfarina, cioè, nel senso.
ho capito, ma Pininfarina mette il nome su una Ferrari che è anche belloccia, e invece questi due si mettono, scusate il termine.
No, scusa, qui veramente questa presa di potere. Io mi dissocio, assolutamente. Perché, cioè, ora stanno anche per governare, vogliamo scherzare.
Io voglio
Vabbè.
dire, io prendo
No,
la
io
mia
mi dissocio
posizione.
alle tue affermazioni, ora questi vanno anche al governo.
Ma infatti in questa trasmissione ognuno esprime la sua idea, non è che.
No, la questione è che però a ripensarci, diciamo, la cosa che fa riflettere è che quando fu varata la legge nel 2002, comunque da più parti i costituzionalisti ne avevano diciamo,
Discusso.
sottolineato questi punti critici. Quindi, al di là dell'impatto politico, che poi appunto può essere discutibile, ma lì è rimesso alla politica e a ciascuna parte sostenere le sue posizioni più o meno aperte, più o meno tolleranti, ma da un punto di vista proprio strettamente giuridico, erano falle della normativa che comunque erano già state profilate dagli studiosi. Quindi, ciò nonostante, si è andata avanti perché appunto. La decisione comunque era stata assunta e la conseguenza è stato comunque un giudizio di incostituzionalità che ha falcidiato alcune norme. Quindi, insomma,
Ma ecco,
questo da un punto di vista di tecnica normativa deve far riflettere anche per il futuro.
ma la Corte Costituzionale agisce sulla base di segnalazioni di qualcuno o su tutte le leggi che vengono promulgate?
No. Il giudizio costituzionale in Italia è un giudizio incidentale, quindi a differenza di altri paesi europei, ad esempio la Francia, dove il Conseil Constitutionnel è un organo a cui si inviano le leggi prima dell'emanazione definitiva, quindi fa un controllo preventivo sugli atti
Che mi
normativi prima
sembra
della loro emanazione.
intelligente.
Intelligente. Invece in Italia, forse perché la legislazione è molto molto copiosa, il modello che si è scelto è quello del controllo a posteriori e previo incidente, quindi qualcuno deve sollevare la questione. E poi ci sono i due grandi filoni del giudizio costituzionale perché da un lato c'è un giudizio che può essere proposto in via principale, cioè alcuni attori dell'ordinamento vengono considerati legittimati a impugnare di fronte alla Corte Costituzionale una norma, però non lo può fare il singolo cittadino, lo possono fare, si dice, i cosiddetti poteri dello Stato, quindi lo può fare la Regione per una norma dello Stato che ritiene violi la propria competenza, ad esempio, lo può fare, non so, il comitato referendario è stato considerato dalla giurisprudenza della Corte un potere dello Stato che può sollevare la questione di costituzionalità. Quindi lo possono fare solo alcuni soggetti e invece i cittadini, i privati possono sollevare la questione ma solo nel corso del processo. Quindi nel corso del processo incidentalmente una parte può profilare che una norma sia di dubbia costituzionalità ma non solleva la questione, la profila solo perché poi il giudice del processo fa un primo filtro che è di,
Aspetta,
si
il
dice.
processo che ti fanno sulla base di quella
Esatto.
legge?
Sì, ad esempio anche un processo civile in cui tu stai applicando una norma su come si
Sì.
calcolano gli interessi della pensione, ecco, e tu sei parte interessata, pensi che quella norma sia incostituzionale perché magari
È troppo
viola il
poco.
principio di eguaglianza, tu sollevi, profili la questione, però il giudice del processo vaglia la non manifesta infondatezza della questione, quindi. Deve esserci questo filtro per cui solo ove il giudice dichiari che la questione non sia manifestamente fondata, rimette gli atti alla Corte Costituzionale.
Senti lì
Quindi,
che casino. Comunque è un
diciamo,
procedimento improbabile. Cioè. Vabbè.
è molto difficile conciliare il numero di istanze di incostituzionalità con le concrete capacità operative del giudice delle leggi, cioè la Corte Costituzionale. Quindi un vaglio in questo senso in un sistema come il nostro è pure opportuno, nel senso che comunque altrimenti si intaserebbe davvero in
Dai,
modo
non tutti a
controproducente,
dire, ah, qui è incostituzionale.
infatti sarebbe controproducente. Però certo, altra cosa è ripensare totalmente un sistema, ma lì è proprio una questione di riforma strutturale, come appunto alla francese, in cui c'è un controllo preventivo invece che successivo.
Ah, non sarebbe meglio.
Beh, sì, sarebbe sicuramente, cioè sicuramente è un'ottica di maggiore organicità dell'attività normativa, però io penso che attualmente in Italia sarebbe difficilmente attuabile, perché basta pensare una legge finanziaria che è fatta di più di 1.000 commi, cioè quanto ci metti a fare il controllo preventivo? Nel frattempo
Scusa,
è passata una.
è fantastico, scusa, in questo modo eviti di fare leggi del genere.
Questo potrebbe essere infatti un input.
Cioè, voglio dire, a un certo punto è un problema quando ti poni, cioè fai le tue
Ma di
cose.
Pasqua maniera rovescia la questione.
Scusa,
Sì.
non è il problema, è la soluzione questa.
Vabbè, poi è un modo di effettivamente di spostare i termini della questione, di ripensare.
Cioè, voglio dire, vabbè, lasciamo perdere. Se no poi ti sporta completamente fuori da seminato. Perché io ho tutta una serie di domande sulla Corte Costituzionale, ma lasciamo perdere.
Un giorno se ne, magari ne
Sì,
parliamo
che
della
poi comunque mi
Costituzione.
sono anche dimenticato, per cui non
Nel
posso
frattempo,
fare.
giustamente. Non erano tanto importanti allora.
No, è che ogni tanto mi vengono in mente queste cose e poi dopo. La permanenza delle idee nel mio cervello è bassa, ha un tempo veramente.
Vabbè, perché c'è ricambio cellulare, no? È tutto molto
Sì,
fluido.
molto fluido, sì. Una specie di budino.
Povero budino.
Budino cerebrale. Andiamo avanti.
Budino cerebrale.
Vabbè, detto ciò, quindi il quadro normativo, insomma, questo punto centrale lo abbiamo detto. Non mi vorrei perdere in tutta la normativa secondaria, perché è veramente un labirinto la legislazione in materia di immigrazione. Una cosa
No, c'era una cosa che io
interessante.
avevo visto all'inizio, ma non so se è questo di cui volevi parlare. Allora, che a parte la regolazione della programmazione dei flussi c'è l'integrazione sociale, ma questa integrazione sociale è una questione lasciata alla società o è una questione che è regolamentata?
È anche in parte regolamentata. Un caso, un esempio, diciamo, interessante di regolamentazione in questo senso, mi viene in mente una norma della finanziaria dello scorso anno che ha previsto, uno stanziamento per un fondo per l'inclusione sociale. Quindi, c'era un comma della finanziaria per il 2007, se non sbaglio. E adesso sto cercando di ritrovare questo comma, quale fosse. Comunque, insomma, si prevedeva un fondo le cui dotazioni erano proprio finalizzate a progetti per l'inserimento sociale degli immigrati. Quindi andava proprio nel senso di regolamentare, ma anche di stanziare, cioè regolamentare in questo ambito è più che altro uno stanziare risorse. Poi anche fare progetti, però in primo luogo significa stanziare risorse in questa materia. Però questa norma, guarda un po', ritorniamo sulla stessa questione, è stata dichiarata incostituzionale proprio recentissimamente, nel marzo del 2008, per un motivo che non c'entra nulla, e cioè per una questione di competenze Stato-Regioni, era stato sollevato, eccolo, l'ho trovato, è il Fondo per l'inclusione sociale, è il comma 1267-1268 della finanziaria, sì, per il 2007, e per un motivo di riparto di competenze Stato-Regioni, la Corte ha ritenuto che fosse una materia in cui non poteva lo Stato legiferare da solo, ma doveva operare un piano di riparto di competenze con le Regioni, perché, come sappiamo, nel nuovo assetto costituzionale italiano, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, in un sistema comunque federale, perché in Italia il federalismo c'è già, e non si può prescindere dal riconoscere le competenze delle regioni in questo ambito. Quindi, purtroppo, questa norma che andava proprio nel senso di stanziare risorse a tal fine è stata dichiarata incostituzionale, ma per altri ordini di ragione. Se voi guardate la giurisprudenza della Corte Costituzionale degli ultimi anni, è veramente una giurisprudenza intasata, completamente oberata dalle questioni di competenza Stato-Regioni. Quindi c'è da un lato un titolo quinto della
Un
Costituzione che
casino.
prevede, sì, è un casino perché dal punto di vista operativo il legislatore nazionale continua a emanare norme che poi puntualmente vengono dichiarate lesive delle competenze oggi riconosciute alle
No,
regioni.
ecco, ma
Quindi
per esempio, voglio dire, ma
ben
questi
venga una maggiore esperienza.
legislatori qui non potrebbero essere puniti sulla pubblica piazza? Perché, voglio dire, a un certo punto dovranno imparare pure loro le regole, no? Fai, continui a fare regole e continuano a bocciartele. Basta, ti boccio anche a te come legislatore. Sei pessimerrimo. Basta, è finita. No?
Potrebbe mettere un massimo di sentenze della Corte
Dici, ma
Costituzionale, dopodiché.
esatto. Tre sentenze della Corte Costituzionale fustigata in piazza.
E basta. Qua si tolgono più di punti, come la patente.
Ma voglio dire, non sarebbe così semplice. Uno fa una legge tipo la Bossi-Fini e poi viene buttato fuori, viene espulso lui perché o rimandato a
Perché ha
scuola. Ma
sbagliato.
voglio dire, non esiste. Poi parlano della meritocrazia, ma per favore. Va bene, scusatemi, ogni tanto c'ho.
Lo sfogo.
C'ho.
Sfogati.
Senti, allora, io direi che abbiamo ancora 8 minuti di registrazione. Se no devo cambiare disco.
Volevo dare un flash su una questione importante che riguarda proprio il permesso di soggiorno. Ne abbiamo parlato prima quando abbiamo fatto il quadro della programmazione dei flussi. Volevo ricordare che il grosso anello che non funziona in Italia è questo fatto dei presupposti per il permesso di soggiorno, cioè l'articolo 22 del testo unico in materia di immigrazione attualmente prevede che la richiesta di permesso di soggiorno la possano fare solo i residenti all'estero, quindi questo resta tuttora uno dei problemi non irrisolti del nostro sistema, per cui molto spesso la domanda è presentata di fatto da una persona che si trova già sul territorio e che quindi non potrebbe fare la domanda e che poi riesce dal territorio italiano solo quando ha ottenuto il permesso di soggiorno, facendo finta di essere stato sino a quel momento residente all'estero e peraltro rischiando nel momento in cui esce dal territorio
Di non
di
poter
essere.
rientrare.
Sì, perché se viene rilevata la sua presenza irregolare, tutto questo vanifica e rende nullo il permesso di soggiorno che sia stato accordato. Quindi questo è un meccanismo che tuttora non si è affrontato, si è molto criticato, ma normativamente ancora è il giro perverso per cui non c'è, no, diciamo, non si può dire che ci sia un equilibrio tra gli immigrati e il sistema che noi offriamo loro di inserimento regolare, perché all'immigrato che si trova in Italia non è data alcuna via di inserirsi legalmente, cioè o lo ha fatto all'inizio con questo sistema oppure deve ricorrere a questo escamotage che porta in sé una serie di rischi e di paradossi per rientrare nella legalità. Il che è molto, appunto, è paradossale perché spesso il permesso di soggiorno viene richiesto proprio dall'irregolare che si trova in Italia perché solo entrando o comunque trattenendosi in Italia è riuscito a trovare un lavoro perché il lavoro spesso
Certo.
presuppone il rapporto di fiducia col datore di lavoro, mentre è molto difficile che il datore di lavoro faccia una richiesta per un cittadino di cui non conosce gli estremi. Quindi le richieste che le famiglie fanno per il nome e il cognome dell'ucraino residente
In
nel
realtà
paese,
è
in
già
realtà
un
è già in
clandestino o un
Italia.
irregolare?
È già in Italia la persona che ricorrerà a questo stratagemma delineato tuttora dalla normativa. Quindi questo lo volevo sottolineare perché comunque è proprio un elemento critico del nostro sistema.
Intanto io evito di commentare questa ultima cosa perché mi sembra fuori dal mondo. Avanti.
Avanti. E quindi, insomma, questo è quanto. Poi potremmo fare brevi cenni al futuro, che sono di grande incognita. Io quando avevo approfondito questo tema mi ritrovavo con una serie di disegni di legge abbastanza interessanti. In particolare c'era il disegno di legge Amato che prevedeva questo istituto un po' discusso ma anche molto innovativo della sponsorizzazione che poteva essere, diciamo, un fecondo strumento per superare un po' di problemi.
E per questa puntata è tutto. Vi saluto ricordandovi che la musica che mettiamo in sottofondo è in licenza Creative Commons e la musica di stasera è del gruppo Opera China dall'album The Jazz Farm. Opera China è un quartetto che ha mosso i primi passi nelle scorse edizioni della rassegna Along Came Jazz, la ricerca in Italia, organizzata a Tivoli a Roma. Il gruppo è, si diceva, un quartetto formato da Massimo Bognetti, chitarrista, Enrico De Fabritis, sassofonista, Fabio Fochesato, bassista e del batterista Adriano Galinari. Il loro repertorio è costituito da composizioni originali dove l'approccio jazzistico rappresenta elemento di raccordo tra le parti scritte, obbligate e quelle improvvisate. Il primo lavoro, che è The Jazz Farm, è scaricabile dal sito www.jamendo.com. In particolare abbiamo ascoltato da The Jazz Farm le prime due tracce. Nell'introduzione abbiamo ascoltato Fat Fast e adesso vi lascio con in chiusura Porta d'Arce. Buon ascolto.
Thank you.